gesto e parole in effetto. Qua cermo di metafore che esprimono un concetto assoluto e perfetto. Un colpo diretto assestato al sistema dal profondo del ghetto spirituale, in cui voglio relegarci ad affogare in quel mare di chiacchiere impastate solo di quella morale. Sì, falso opportunista che usa la censura come arma di difesa e spara a vista su quanti, credimi non tanti, rifiutano ogni forma di controllo messo in atto dai potenti, dai signori che controllano l'opinione, da quelli che correggono le bozze del copione, chiamato informazione in scena tutti i giorni sugli schermi di un'intera nazione. Questo è il veleno che ci vogliono inoculare, non esiste antidoto e la morte mentale, opponi resistenza, non farti plagiare, se non ti vuoi ridurre in uno stato terminale, nella stasi comatosi ti è incapace di pensare, preferisce lamentarsi se qualcosa gli va male, agire!
Ciao a tutti e a tutte, questa è la stampa rassegnata di Radio Wombat. Benvenuti, benvenute, bentrovati, bentrovate a chi ci ascolta con continuità e a chi invece ci dovesse incontrare per caso o semplicemente per la prima volta, sperando che magari non sia l'ultima e che la trasmissione gli dia qualcosa di, non dico irrinunciabile, ma comunque interessante. Chi ci ascolta si sarà ovviamente reso conto che la settimana scorsa non siamo andati in onda per banali questioni di ménage familiare e domestico. Recuperiamo, diciamo, il tempo perduto, se così si può dire, anche con la puntata di questa settimana. Qui, per chi appunto, come dico sempre, non ci dovesse conoscere, lo dico come così presentazione e brevissimo biglietto da visita, è una trasmissione informativa della nostra radio e qui facciamo cronaca, critica e commento alle notizie che escono sui giornali, giornali che ancora fanno cronaca locale, che sono praticamente il Corriere Fiorentino, La Repubblica e La Nazione. Questi sono i giornali fanno cronaca, noi ci avvaliamo appunto di quello che esce su questi giornali per avere degli spunti sui quali ragionare insieme e quando ci è possibile dare voce ad alcuni protagonisti del territorio e fare dei ragionamenti che abbiamo la speranza, l'aspettativa che possano fornire delle chiavi di lettura critiche su quello che accade intorno a noi e che ovviamente ci coinvolge, e anche se magari a volte non direttamente o apparentemente ci è distante. Questo vale un po' per tutte le cose, vale sicuramente anche per l'argomento di cui vorrei andare a diciamo trattare, riassumendo, leggendo dei giornali, utilizzando altri materiali, che questa settimana ha sicuramente preso uno spazio notevole, notevolissimo sui giornali, che forse si è combattuto, diciamo, sulle pagine dei giornali che fanno la cronaca locale, tra l'aumento dei contagi, a partire soprattutto da quelli nelle scuole, e invece quest'altro argomento, che è la vicenda di Costa San Giorgio, cioè la ex caserma Vittorio Veneto, appunto, che si trova in Costa San Giorgio, o meglio, diciamo, che si conosce per gli accessi dalla parte di Costa San Giorgio, ma che è una metratura quadrata e cubica notevolissima e che ovviamente preoccupa e ha preoccupato in questi anni tutti coloro che hanno a cuore la salute, e in questo senso proprio più vero del territorio e della città. Poi vedremo in seguito in che senso mi riferisco, diciamo usando il termine salute della città, ma anche il modello appunto del turistificio della città turistica, della svendita del patrimonio pubblico e privato immobiliare per destinazioni d'uso molto discutibili, quali per la maggior parte vanno per la maggiore nelle richieste cosiddette richieste del mercato immobiliare, dei suoi player, dei suoi operatori o investitori che siano, che sono le trasformazioni ad uso turistico ricettivo, anche se mascherato, come abbiamo visto in alcune puntate precedenti, e ne parliamo continuamente, anche perché è un argomento che ricorre con molta frequenza sulle cronache locali, che sono gli studentati, una nuova forma di diciamo di ospitalità alberghiera camuffata da ospitalità studentesca. Poi se andiamo a guardare invece i prezzi, le modalità con cui questa ospitalità si svolge, scopriamo, e lo abbiamo fatto parlandone, ripeto, in alcune puntate precedenti, che se vi dovesse interessare, lo dico per la mia trasmissione ma anche per tutte le altre, potete utilizzare i podcast, scaricare, metterlo nel vostro vecchio ma comodo MP3 e ascoltarlo ovviamente in bicicletta o a piedi, vietato l'utilizzo in automobile per non congestionare ulteriormente il traffico. È una battuta, ma ci siamo intesi. Costa San Giorgio, insomma, che è successo questa settimana? Ci sono stati due passaggi, diciamo, pubblici e amministrativi rilevanti. Uno è stato un consiglio di quartiere aperto, riunione, quindi aperta alla cittadinanza, che si è tenuta il 7 di dicembre, e poi invece lunedì 13, quindi a inizio di questa settimana, il consiglio comunale, dove la cosiddetta coppia Nardella del Re, così è stata presentata in alcuni commenti, ha battuto la coppia Bundu Palagi. Questo è stato uno dei vari commenti, che invece dalla parte delle opposizioni di sinistra avevano tentato di, diciamo, quantomeno mettere dei puntini e dei paletti su una trasformazione che ancora non è del tutto chiara. Questo lo dico perché se Nardella porta a casa il risultato, dal suo punto di vista ovviamente, e dal punto di vista dell'investitore al quale, o meglio del quale lui con la sua giunta sta curando gli interessi, il progetto poi, sono assolutamente convinto, e non sono l'unico ma sono tanti gli osservatori anche ben più competenti di me in materia, che sanno e si aspettano che se ne parlerà e se ne riparlerà a lungo, perché poi le modalità con cui questa trasformazione dovrà avvenire nel concreto, negli aspetti tecnici, nelle vere e proprie volumetrie, è ancora da definire, tant'è che dal consiglio comunale ad oggi ancora la cronaca è piena di articoli, di titoli, di commenti, di opinioni in merito. Sono intervenuti un po' tutti. Oggi che vado a svolgere la mia trasmissione è mercoledì, sul Corriere interviene anche Schmidt, che nonostante appunto Nardella abbia portato a casa il risultato, avverte e mette in guardia sulle problematiche idrogeologiche che coinvolgono questa zona, che si chiama non a caso Poggio delle Rovinate, rovinate nel senso di frane, quindi soggetta a cedimenti strutturali. E il progetto che il signor Lowenstein, cioè il magnate argentino, che va o dovrebbe o dovrà o realizzerà, insomma, il suo sogno economico affaristico, dovrà tenerne conto, perché appunto sono tanti gli aspetti ancora fumosi e critici e problematici, come spesso avviene quando si vuole fare grossi interventi che prendono in considerazione parti considerevoli della città, e non ci si accontenta di fare restauro o trasformazioni conservative, ma si vuole andare a cambiare le destinazioni d'uso, e nel cambiare le destinazioni d'uso si cerca anche il di più, si cerca il parcheggio sotterraneo, si cerca dei nuovi collegamenti, si è parlato della cremagliera funivia che potrebbe essere utilizzata dagli eventuali e futuri ricchi avventori di questo resort che si va a realizzare al posto della caserma, da collegarsi con Piazza Pitti. Non si sa, c'è, non c'è, quanto sarà grande, dove sarà collocata, si è parlato anche di un tunnel, comunque ci saranno le servitù di passo, perché il progetto ha bisogno di essere realizzato in una zona anche difficilmente accessibile, quindi si dovrà utilizzare il passo dentro il Forte Belvedere, dentro il Giardino di Boboli, quindi la situazione è molto fumosa, quindi di questo sicuramente se ne andrà a riparlare. Però oggi guardiamo quello che esce sulla cronaca. Il giorno dopo del famoso consiglio comunale, in cui, come ho detto, Nardella porta a casa il risultato, l'ho detto così ma è il suo punto di vista e lo assumiamo, appunto esce ieri, che era martedì 14, sul Corriere Fiorentino. Io l'articolo lo leggo perché permette poi da lì di aprire ad altre, diciamo, specifiche e cose interessanti che potremmo dire intorno a questo avvenimento. Il titolo dice già molto: Costa San Giorgio, via libera al resort, non ci pieghiamo ai comitati del no. Il consiglio comunale approva variante e convenzione, il sindaco: recuperiamo decenni di abbandono. Siamo determinati e tranquilli nell'andare avanti in questa operazione su Costa San Giorgio, che è di salvaguardia, restauro e valorizzazione. Questo chi l'avrà detto se non Nardella? Ovviamente sì, lo dice Nardella. Lo Stato si è disfatto progetto di Costa San Giorgio, noi siamo intervenuti su quella che è un'opera privata. Non ci piegheremo mai alle pressioni conservatrici dei soliti comitati del no, che dicono no a tutto. No a Costa San Giorgio, no alla ruota panoramica, no alle infrastrutture. Se in 7 anni e mezzo di sindaco avessi dovuto ascoltare questi soggetti, a Firenze non avrei spostato neanche un paletto. Così il sindaco Dario Nardella ha rivendicato il via libera alla trasformazione dell'ex complesso militare, parlando a margine del Consiglio Comunale, che ieri ha approvato la variante urbanistica per la ex caserma Vittorio Veneto di Costa San Giorgio, che diventerà un resort di lusso, e la convenzione con la proprietà per l'apertura ai cittadini di alcuni spazi del complesso a 2 passi da Forte Belvedere. Questo, diciamo, è il commento di Dario Nardella, che appunto, tra l'altro, lo dico come una nota, ma mi sembra comunque indicativa di uno stile, quello che forse Renzi aveva cercato anche di codificare in una delle sue stagioni, quella in cui parlava di stile novo in politica. Evidentemente lo stile novo è fatto anche di questa arroganza padronale, per cui il consiglio comunale non era neanche finito, lui comunque tanto aveva capito che la vittoria sarebbe stata già sua, e questo si sapeva tutti e tutte fin dall'inizio, perché i numeri dentro il consiglio comunale sono schiaccianti per quanto riguarda la sua giunta, e quindi, allora, detto questo, allora si potrebbe anche evitare di farli i consigli comunali, e infatti evidentemente dal loro punto di vista è una gran perdita di tempo, non si sono certamente peritati a ad accusare le opposizioni che hanno tentato di far passare degli emendamenti, ma loro hanno respinto tutto e portato a casa il risultato esattamente come lo volevano. E insomma, il consiglio ancora non era finito, mentre si continuava a parlare Nardella se ne va da una parte, prende i giornalisti e gli rilascia queste dichiarazioni, come a dire: questa banda di rompicoglioni che non vuole nulla, io vado avanti e vado per la mia strada che poi i cui risultati sulla città, sul mondo del lavoro, sulle ricadute redistributive di questo modello, del quale appunto la giunta continua a vantarsi anche e quasi sempre, sempre di più nella forma della creazione di posti di lavoro, questo lo vediamo intorno a noi e non ci sembra corrispondere più di tanto alla realtà. Comunque, d'altronde, insomma, fino a che questi governano, evidentemente la gente il voto in un modo o nell'altro glielo dà, e bene o male, bello o brutto che sia, ne dobbiamo prendere atto. Quindi, insomma, l'hanno fatto, sono andati avanti nonostante tutti i pareri contrari. L'attacco di Nardella è appunto è diretto ai comitati del no, che di cui appunto lui dice questo punto di vista dei comitati, le pressioni conservatrici, cosa che è ben diversa da conservative, perché appunto quello che il comitatismo in questi anni ha imputato alla giunta rispetto a questo progetto non è tanto il fatto che si volesse trasformare, attenzione, perché appunto così tanto a volo d'uccello e senza ricordare date precise, perché mi è anche difficile, ma la caserma Vittorio Veneto, che era nata appunto dall'accorpamento della chiesa storica, che credo fosse del 300, quindi comunque medievale, e del convento, era stata utilizzata come caserma nel dopoguerra, un dopoguerra che con tutta onestà non so ricostruire con precisione, ma sicuramente una fase in cui quegli stabili, quella struttura, ha risposto alle esigenze della leva militare obbligatoria e di un'idea di esercito e di difesa che era totalmente diversa rispetto a quella che invece abbiamo conosciuto e stiamo conoscendo dalla fine degli anni 90, quando la leva obbligatoria ha cominciato pian pianino a sparire, per prepararsi a un passaggio che è avvenuto in maniera compiuta nel 2004-2005, che è stato quello dell'abolizione della leva obbligatoria e della trasformazione dell'esercito in un esercito non più di cittadini e cittadine, ma di un esercito professionale. Quindi Nardella e Del Re, che in molti passaggi delle loro discussioni, delle loro prese di posizione, ripetono la novella del recupero e della sottrazione di questo stabile a uno stato di abbandono e a una condizione di segregatezza tale che nessun cittadino ci potesse entrare, e quindi accampano e rivendicano il merito di permetterne in futuro una fruizione alla cittadinanza grazie ad alcune giornate di apertura che il magnate argentino Lowenstein concede in modo caritatevole e clemente al popolino, è del tutto insomma contestabile, perché appunto se è vero che la caserma è dismessa dal 98 e quindi c'è un ventennio di occasioni mancate, di possibilità progettuali che le istituzioni a vari livelli hanno mancato, è anche vero che però prima del 98 era una caserma, quindi non è che è sempre stato un abbandono. La società evolve, questo aspetto della leva militare obbligatoria che è cambiata ha lasciato molti spazi in disuso, non solo a Firenze ma in tante altre città, quindi su questo si può discutere del fatto che ci si poteva misurare anche prima su un altro utilizzo di questa caserma, della Vittorio Veneto in Costa San Giorgio, come di altre, ma non è lecito raccontarsela più di così. Ecco, questo volevo andare a dire. Un'altra cosa indicativa che mi sembra da mettere nel conto è chi realizza il progetto. Lo realizza questo enorme investitore privato, questo magnate argentino, come ho detto. Ricorrono gli argentini, perché sappiamo che un altro argentino è quello che vuole mettere le mani, o meglio, che ha già messo le mani sul polo aeroportuale toscano, quindi Pisa e Firenze insieme, possedendo Toscana Aeroporti, la quota maggioritaria oltre il 60% di Toscana Aeroporti, tramite una sua società che è Corporazione America. Questo è il magnate argentino Eduardo Eurnekian. Invece su questa Costa San Giorgio viene a investire il signor Lowenstein, una famiglia appunto di magnati argentini che si è presa la Costa San Giorgio, ma non solo si è presa la Costa San Giorgio, ma si è presa anche la villa del Cafaggiolo nel Mugello. La villa, una delle ville storiche, forse la prima, il primo insediamento della famiglia Medicea, che intorno nella zona di Barberino del Mugello si sono comprati questa villa. La villa, se qualunque così ascoltatore, ascoltatrice, voi che siete in ascolto, vi interessa per curiosità, andate a cercare quello che si può fare o non fare nella villa. La villa è in ristrutturazione e è chiusa dal momento dell'acquisto, mi pare fosse il 2017. Lo vado a prendere da un articolo che si recupera nella memoria in rete. Cosa ha fatto nella villa del Cafaggiolo il signor Lowenstein? Ve lo dico subito. Nuova vita per la villa di Cafaggiolo nel Mugello, nasce il super resort di lusso. 356 suite, 14 ristoranti, 12 bar e anche un campo di polo. Lo realizzerà il magnate argentino Lowenstein. Questo è il progetto che nel 2017 veniva presentato, forse poi qui più che progetto appunto sono le sparate giornalistiche, ma insomma siamo nel 2021, la villa ancora appare fasciata dai ponteggi che insomma si saranno spostati, ci sarà stato parti di restauro già eseguite o meno, è difficile anche comprenderlo se non si è dentro alle cose, però insomma la villa resta chiusa e anche quello fu una vendita, un restauro del quale le amministrazioni locali e la regione toscana annunciavano la possibilità insita in questo acquisto, in questo cedimento di un bene che, se non propriamente pubblico, è comunque insomma un bene storico, architettonico, urbanistico, artistico, e quindi come tale in qualche modo appartiene alla storia e quindi agli abitanti e ai cittadini di questo territorio e di tutto il paese. Se ne parlava bene perché si diceva che attraverso questo recupero le persone avrebbero potuto visitare e si sarebbe aperto alla cittadinanza quello che invece prima veniva raccontato come chiuso, segregato e per pochi. Intanto appunto lo dico perché dal 2017 ad oggi è quasi ormai finisce il 2021, comincia il 2022, nella villa non c'è entrato nessuno se non forse squadre di operai che saranno andate a lavorare. Certamente chiunque che difende Lowenstein potrà dire che c'è stata la pandemia e che ci sono stati dei fermi e dei rallentamenti sui lavori, sarà un aspetto vero, ma intanto questi lavori vanno avanti per queste realizzazioni. E lo stesso soggetto detto lo stesso player immobiliare che si è comprato la villa del Cafaggiolo, si compra anche la villa, scusate, la costa di San Giorgio, per farne che cosa? Un altro resort. E questo è quanto. Questo è l'articolo che volevo appunto guardare con voi, dove Nardella indicava questo, insomma, porta a casa questo risultato, come ha detto lui, io lo ripeto con le sue stesse parole. Ho fatto questo inciso sulla villa del Cafaggiolo, mi sembrava utile e interessante. Vado avanti, dove si legge appunto sempre nel solito articolo del Corriere del 14 di dicembre che nessun fiorentino è mai entrato nel complesso di Costa San Giorgio, da sempre chiuso, prima perché sede di convento e poi caserma, e ora si aprirà all'accessibilità pubblica. Nardella ha accomunato i comitati del no agli intellettuali che hanno firmato l'appello per salvare il bene. Li conosciamo bene. Su padre Bernardo Gianni, intervenuto per deplorare il destino del complesso, ha detto solo: è un suo parere, spero non si lasci trascinare in una polemica politica. Quindi, insomma, le risposte di Nardella sono di un'arroganza padronale veramente notevole, perché appunto nei comitati del no degli intellettuali dice: li conosciamo bene. Cosa conoscerà e cosa voglia sottintendere io non lo so, so solo con certezza che chiunque di voi, di noi, si permettesse di rivolgersi con questi toni in modo pubblico a lui in questi termini, parte subito una querela. Del padre di Bernardo Gianni, siccome sono cattolici tutti e due, allora si dice che si spera che non si faccia traviare dal male, che non si faccia coinvolgere più di tanto, ecco, poi però non si permette di dare un giudizio del genere. Va avanti dicendo: ho ricevuto un mandato che è quello di dare una destinazione a tutti i buchi neri della città. Non c'è più un'area rilevante della città rimasta abbandonata senza progettualità. La polemica sterile non serve, siamo tranquilli e determinati ad andare avanti in questa direzione che è stata riconosciuta positivamente anche dalla stessa soprintendenza. Cosa del tutto, perlomeno messa in questi termini, falsa, perché la soprintendenza, vediamo un po' cosa dirà nei passaggi successivi, ma del tutto convinta e del tutto contenta non è, nonostante Nardella continui a dire di essere tranquillo e determinato e che lui ha già fatto tutto, è tutto ancora da vedere. Noi recuperiamo uno scempio che si è consumato per decenni nel silenzio di tutti. Si creeranno ben 1000 posti di lavoro, 500 per l'attività edilizia e 500 per la gestione della struttura che andrà a riqualificare il complesso ricettivo. Questo è cosa sia lo scempio a cui si riferisce. Come ho detto, c'era una caserma, la caserma è stata poi dismessa, forse lo scempio lo dovrebbe riferire ai suoi predecessori, che comunque sono Renzi per quanto riguarda il passato più recente, e infatti l'acquisto da parte dell'Hohenstein si è realizzato negli ultimi atti, negli ultimi momenti della giunta Renzi, e ai suoi predecessori ancora, che sono quelli della giunta Domenici, che non a caso è stata tirata in ballo, è stata tirata in ballo in questa settimana, in questo strascico di discussioni, di, diciamo, polemiche o di accuse reciproche. E infatti Domenici da Bruxelles, dove ormai vive, si fa quelli che lui dice essere un po' i fatti suoi, ma comunque è stato un sindaco non da poco per questa città, ha fatto più di un mandato, si è sentito accusato dalle cose che hanno detto Del Re e Nardella, che appunto hanno parlato di questo scempio del silenzio generalizzato per anni, delle occasioni mancate, del fatto che a questa operazione, cioè a questa vendita, ci siamo arrivati e ci sono arrivati per quello che non hanno fatto le amministrazioni precedenti. E quindi in questo dibattito è intervenuto in questa settimana, in questa decina di giorni, per l'appunto anche Domenici. Un articolo del 9 di dicembre del Corriere Fiorentino ci dice che la reazione di Domenici and Company dette falsità. La reazione dell'ex sindaco e dei suoi assessori: si poteva fare meglio e si può ancora fare. La vicenda sul nuovo resort che nascerà in Costa San Giorgio al posto dell'ex scuola di sanità militare si è arricchita di un nuovo capitolo, scritto a 8 mani. Leonardo Domenici, Giuseppe Matulli, Te Albini e Gianni Biagi, nomi che per alcuni dicono qualcosa, per altri poco, ma insomma, diciamo, prendete per buone le mie parole, sono persone che sulle vicende urbane e urbanistiche hanno veramente dato il meglio o il peggio del modello neoliberista e dell'urbanistica contrattata degli anni 2000. E da sindaco, vice sindaco, assessore al patrimonio immobiliare e assessore all'urbanistica del Comune di Firenze, provarono a convincere l'allora sottosegretario della difesa Bosi, con cui Palazzo Vecchio aveva firmato il protocollo di dismissione delle caserme, di lasciare la destinazione pubblica alla Vittorio Veneto, e trovando però la ferma opposizione del governo Berlusconi. Quindi, insomma, che si dice? Nardella e Del Re dicono che questa operazione su Costa San Giorgio è frutto degli atti mancati ai tempi di Domenici e la sua giunta. Domenici con la sua giunta scrivono, rispondono che in realtà loro avevano provato a convincere il ministro della difesa del governo Berlusconi a mantenere la destinazione d'uso pubblica, ma fu il governo Berlusconi a impedirlo. Quindi parte e non finisce mai, come sempre in questi casi, un scaricabarile dove ognuno dà la colpa a qualcun altro, il colpevole non si trova mai, quello che però va sempre in porto alla fine sono le operazioni. Operazioni che chi conosce la città, chi ci vive da tempo, sa che dalla giunta Domenici, passando per quella Renzi che nelle parole di Del Re e di Nardella è volutamente dimenticata, quello che invece è andato in porto è anche questa operazione in questi termini. Cioè, insomma, alla fine dei conti, tra tutti i rimpalli e gli scaricabarile, le spalle e le spallucce, i rimpianti, le accuse che ci sono, quello che viene fuori è che, come la villa del Cafagiolo è stata venduta a questa famiglia di magnati, gli si è venduto e gli si è permesso di costruire anche in Costa San Giorgio. Credo che, insomma, ho detto già molto su questo capitolo, sicuramente molto rilevante, sul quale sono convinto ci dovremo e potremo tornare. Chiuderei qui, farei una prima pausa musicale, cambierei poi argomenti, sperando che di aver fatto, insomma, non dico chiarezza, perché il quadro è abbastanza complesso e confuso, ma in qualche modo di aver demistificato alcune delle, diciamo, degli elementi della narrazione pubblica, e non mi vergogno di definire tossica, dell'amministrazione comunale su questa serie di passaggi e di trasformazioni che si aggiungono, non è che che sono alternative, si aggiungono, si sovrappongono a tutte le altre che vediamo nel centro storico e non solo dentro la cerchia delle antiche mura. Pausa musicale, via!
E io che ti inseguivo tra i brividi, ehi, tra i vicoli tipici, tra i crini sottili, i rivoli stretti e i cunicoli, tra i legni dei letti, i camini e i merletti, sotto le tegole di tutti i tetti, i fili elettrici e i comignoli. Tu mi sfuggivi tra i filari di viti, tra i pigni e gli ulivi, tra i fiori dei fichi e dei primi iris. Fuggivi qui nella Parigi dei miti, degli odori più fini, dove confondi Champs-Élysées e Campi Elisi. Forse eri in cerca di nuovi lidi, di nuovi nidi, di climi più affini ai tuoi profili infiniti. Tu, profumo raro, vecchio bene, tra i nuovi mali, in grado è vero di dare nuova vita alle mie vecchie nari.
Povero me, io pensavo tra me, me, respiro tra te, me, morivo per niente. Dimmi, dimmi, chi non soffre tra sé, se chi non piglia le storie non piange, lo chiedono a me, me, a me, me, a me, me. Strani casi che scrissi, varie frasi che crissi dei miei mali, che abissi dei miei vasi. Queste vecchie nari come vecchie madri, sì sì, da sempre viaggio come vecchie navi, dai dai, fendendo l'aria qui con vecchie dali. Mi hanno dato più il mondo loro che occhio, orecchie, mani e intorchi, vecchie maghi o pratiche magiche. Io chiesi di te alle piante più classiche, ma non ne ottenni che gli sbadigli di gigli e tigli, il parere unanime delle lacrime del salice. Tra le nuvole cariche tu guardavi all'Italia, sotto il velo dell'aria alba intrecciavi cielo e paglia, poi in un momento arrossivi nel vento, evidenziando ad un tempo le traiettorie degli insetti nell'aria. Ai ai amman, ricomparvi un istante, scivolavi tra le tante carte, i marmi d'arte, apparivi tra Rue Montpellier e Montparnasse, poi sparivi tra le taglie sui balconi di Montmartre. Dicevi non ho parte, io non ho partner, qualcuno ne ebbe nausea, sì, ma non Sartre. Tu sei l'odore, amore, dolore di sto mendicante, tu mi perdonerai se a volte perdo sangue.
Povero me, io pensavo tra me, me, respiro tra te, me, morivo per niente.
Dimmi, dimmi, chi non soffre tra sé, se chi non crede alle storie non piange, lo chiedano a me, me, a me, me,
a chi, a chi,
a me,
me. E strani casi che scrissi varie frasi, te crissi dei miei mali, te abissi dei miei vasi.
Ora mi sveglio tra i vicoli, tra spasmi, miasmi mortiferi. Il tanfo divora il corpo dei miei sogni effimeri. So che mi aspetto deludio, ho bisogno di cure. Nessuno parla con me, nemmeno il guardiano del Louvre che chiude. Morivo lasciando un foglio segnato in nota. Parlava di una foglia d'avorio screziata in ocra. Stufanivi nel tempo, io morivo contento del mio senso intenso. E chi non crede più al vento,
lo chiedano a me, me. Lo chiedano a me, me. Lo chiedano a me, me.
Chi non crede alle storie non piange.
Lo chiedano a me.
Eccoci qua, si rientra in voce, siete sempre su Radio Wombat, noi siamo sempre la stampa rassegnata, si è fatto una pausa musicale, ho scelto io per voi, come d'altronde non potrebbe che essere così, era Murubutu, il prof Mariani, che ci raccontava questa storia, probabilmente si dice che sia ispirata a un celeberrimo romanzo di Susskind, Il profumo, dove appunto il naso nella Parigi della rivoluzione francese, forse un po' prima, forse un po' dopo, insomma, ma alla fine del XVIII secolo, dal tanfo, è abituata al tanfo delle periferie, si innamora del profumo della città, del centro borghese. Questo un po' un gioco rispetto a quello che avevamo detto all'inizio della trasmissione, cioè la trasformazione di Costa San Giorgio. Chi si dovesse essere collegato adesso può utilizzare podcast e riascoltare anche la prima parte della trasmissione. Ora vorrei con voi andare a tra virgolette indagare, inchiestare, ma senza presunzione né troppo prosopopea, quello che è il mondo delle scuole fiorentine, dove da oltre un mese, direi sarà una quarantina di giorni, ci sono delle mobilitazioni di vario ordine, grado, che assumono varie forme, si va dall'autogestione, si va dalle occupazioni vere e proprie, si va dalle manifestazioni. Ne abbiamo già parlato e lo abbiamo fatto sempre con piacere e con onore, cercando in qua e là dei contatti tra gli studenti e le studentesse che si mobilitano, che fanno parte dei collettivi o i rappresentanti, le rappresentanti delle singole scuole, per raccontare un po' quello che succede. Cerco di farlo fare a loro attraverso le loro parole e le loro voci, anche perché credo di poter dire, senza con questo aggiungere troppa carne a quello che è un coro di proteste, di critiche rispetto al mondo dell'informazione mainstream, che accusa e che viene accusato continuamente di nascondere, di occultare, di invisibilizzare o comunque dare troppo poco spazio alle mobilitazioni, ed è un aspetto assolutamente vero e veritiero, che non è neanche nuovo a dirla tutta, perché le lotte sul lavoro, le lotte nelle scuole, soprattutto quando esprimono dei contenuti sovversivi che minano l'ordine costituito, le relazioni e le gerarchie sociali consolidate, sono da sempre, se non espulse, quantomeno nascoste nelle cronache di giornale. Quello delle scuole è un insomma, delle scuole, della scuola, dei problemi della scuola, è un capitolo che non è del tutto invisibilizzato, ma più probabilmente viene un po' distorto, viene un po' piegato nella narrazione pubblica a quelli che sono gli argomenti più digeribili, meno problematici della vicenda. Sappiamo per esempio che in questa settimana, o meglio nella settimana precedente, dico questa settimana rispetto all'area e al perimetro temporale che interessa le nostre cronache, c'è stato il 10 di dicembre lo sciopero della scuola. sciopero che è stato lanciato dai sindacati confederali e dal quale poi però al quale si è aggiunto anche la convocazione di sciopero da parte dei Cobas, che hanno visto in questo momento di sussulto, di rivendicazione da parte anche dei confederali, uno spazio critico nel quale portare anche le loro parole d'ordine e le loro rivendicazioni. E a questo sciopero della scuola, che ha riguardato sicuramente migliaia di lavoratori e lavoratrici in tutta Italia, si è dato uno spazio veramente relativo. Io guardo un articolo del Corriere, tanto per prenderne uno, che non occupa neanche un terzo di una pagina di giornale: scuole chiuse o quasi, tra parentesi, per sciopero, disagi in mezza città, la CGIL attacca, sovraffollamento ingestibile, mancano i docenti e il personale amministrativo. L'aspetto appunto con cui è declinato quantomeno il titolo è quello dei disagi in mezza città, perché tanto per cambiare, quando si parla di sciopero si deve sempre mettere in evidenza il fatto che si crea un disagio, e credo che questa sia una cornice narrativa veramente esecrabile e critica per quanto ci riguarda, perché gli scioperi hanno anche una loro utilità se riescono, se portano mobilitazione, se creano partecipazione. Difficile capire in questa situazione quello che sta succedendo, perché questo sciopero, di cui ho preso, diciamo così, in analisi l'aspetto comunicativo e anche più superficiale e banale, va messo seriamente in collegamento con quello che invece succede rispetto alle rivendicazioni, alle richieste, alle pressioni che stanno arrivando dal basso e da mesi da molti settori del lavoro. Penso primo tra tutti la GKN e tutto quello che è riuscita a creare intorno e insieme a sé, con la cornice, diciamo, la parola d'ordine, lo slogan di Insorgiamo, che chiede da mesi lo sciopero generale, non solo rispetto alla legge contro le delocalizzazioni, di cui magari nelle prossime settimane cercheremo di guardare quello che è successo, visto che è stato lanciato recentemente anche il mail bombing per spingere l'emendamento Mantero, cioè di questo, insomma, di questa possibilità di aprire uno spazio critico anche dentro il Parlamento. Su questo ne parleremo, ma queste richieste di sciopero che arrivano dal basso non vengono tradotte in realtà, perché i sindacati confederali CGIL e UIL si sono trovati d'accordo per fare uno sciopero generale il 16 di dicembre, che poi è giovedì rispetto a noi e quindi è domani, e che però ha scorporato la scuola, proprio perché la scuola è stata chiamata a mobilitarsi il 10. Questo è un gioco che sicuramente i sindacati confederali non potevano ignorare, cioè non ci vengano a prendere in giro dicendo che non sapevano che se avevano già convocato uno sciopero della scuola il 10, convocandone uno generale il 16, le commissioni di garanzia, quelle proprio incaricate di distanziare gli scioperi uno dall'altro per evitare eccessivi disagi, come appunto dicevo, l'ideologia del sciopero come disagio, che poi costituisce una gabbia antisciopero veramente pericolosa e gravosa, ma sicuramente i sindacati confederali lo sapevano, e il sospetto, credo legittimo e confermato da molti osservatori critici del mondo del lavoro e del sindacalismo, è che il gioco dei sindacati, soprattutto in questi, la CGIL, sia stato proprio questo, cioè far credere, far percepire l'idea di una mobilitazione, ma in realtà costruirla in modo da farla fallire o quantomeno depotenziare, cioè il 10 chiami a scioperare solo la scuola e il 16 chiami a scioperare le altre categorie senza la scuola. Quindi questa separazione è già un problema. A questa si aggiunge il fatto che lo sciopero generale del 16 è stato lanciato praticamente l'11, quindi in 5-6 giorni uno sciopero generale non lo fai, uno sciopero generale che ha l'ambizione di bloccare il paese e di costituire anche un catalizzatore per quei settori del lavoro dispersi, frammentati, liquefatti, polverizzati, le partite IVA, i tirocini non retribuiti, tutto quel mondo del lavoro che in questi anni è stato atipicizzato, o meglio, che ha tipicizzato quello che prima era atipico, e quindi ha bisogno di momenti di riconoscimento reciproco e di catalizzazione per l'appunto. Evidentemente questo sciopero del 16 non avrà questo peso, questo valore e questa importanza, nonostante il mio per quello che può contare, sia un invito ad aderire e a creare quel percorso e quel processo che anche il collettivo di fabbrica di CKN chiama e agita da tempo, e che giustamente credo non possa che essere così, cioè non si arriva a uno sciopero generale in una situazione di dispersione, di debolezza di classe come quella che subiamo da anni, se non in maniera carsica, a singhiozzo, facendo dei tentativi anche sbagliati e parziali, però che vanno partecipati e riempiti di una voglia di cambiamento e di mobilitazione che ci deve essere. Per cui io il mio è un invito a partecipare a questo sciopero, che non vuol dire approvare l'azione dei sindacati, non vuol dire tesserarsi, non vuol dire riconoscergli il palmarès del conflitto e della rappresentanza, vuol dire anzi al contrario spingere perché a uno sciopero generale e generalizzato che riesca a fermare questa economia, a fermarla per poi poterla cambiare. Però se non riusciamo a fermarla questa economia, è molto difficile che riusciremo a cambiarla. Quindi lo sciopero della scuola va messo in relazione con quello generale, e quindi questo depotenziamento reciproco, perché l'idea di convocare lo sciopero generale ha depotenziato quello della scuola, l'idea di aver convocato lo sciopero della scuola depotenzierà lo sciopero generale. E comunque, insomma, l'aspetto comunicativo, quello su cui mi concentravo, gli ha dato ben poco rilievo. Era per dire che della scuola se ne parla, ma se ne parla un po' come gli pare e come gli va. Quindi questo era l'articolo che si riferiva allo sciopero. Invece l'articolo che volevo prendere in considerazione per aprire la prossima serie di interventi e di voci che abbiamo raccolto proprio dai protagonisti delle occupazioni e delle mobilitazioni scolastiche è un articolo del Corriere Fiorentino di oggi, che dice: ancora proteste a scuola, occupato il Galileo, incontro fiume, presidi e studenti, poi lo stop alle lezioni, aule sono luogo di ansia. Ecco che già nel titolo si mette in evidenza questo aspetto dell'ansia generata dentro le scuole, che da una parte è un frame comunicativo, un elemento sul quale si concentra anche la narrazione governativa, che appunto, come sappiamo, rispetto all'esame di Stato ha bollato gli iscritti come elemento di ansia, ma nello stesso tempo viene un po' sminuito anche ai limiti dell'ironia e della minimizzazione da parte non solo delle dirigenze scolastiche, del governo e del ministero, ma anche addirittura di alcuni insegnanti che diciamo ridono di fronte a queste problematiche che vengono sollevate dagli studenti. Credo invece che andrebbe assunta una posizione di maggior ascolto per queste e per questa generazione che sta oggi dentro le scuole e ci sta con queste difficoltà e con queste problematiche, che non sono da ricondurre solo al recinto, al perimetro scolastico, ma che dentro la scuola portano, arrivano ed escono anche evidentemente altre pressioni ed altre questioni che si agitano nella loro vita e che ovviamente si riverberano e si riflettono anche sull'andamento, sulla concentrazione e sulla vita scolastica tout court. D'altronde, se è vero che abbiamo sempre cercato una scuola che fosse porosa, permeabile, semipermeabile a quelle che sono le istanze della società, questo è sicuramente quello che gli studenti e le studentesse in questi mesi, non solo a Firenze, perché vado così per dare una pennellata, a Roma sono oltre 40 le scuole che in questo periodo, in questo autunno, inizio d'inverno, sono state occupate o comunque sono scese in mobilitazione, c'è stato Milano, c'è anche la vicina Pisa, ci sono le principali città dove si agitano queste stesse rivendicazioni, parole d'ordine e criticità che gli studenti indicano. Si va dalla questione degli spazi, tema degli spazi scolastici, che sicuramente, se ascoltate la nostra trasmissione, che spesso prende in analisi gli aspetti della speculazione immobiliare, della privatizzazione del patrimonio, vedrete e vedremo sotto nuova luce anche le problematiche degli spazi scolastici che vengono sollevate dagli studenti. Abbiamo poc'anzi parlato di Costa San Giorgio, dove un'immensa superficie quadrata e cubica viene consegnata alla speculazione privata, e di cui la giunta si vanta di restituirla a una fruizione pubblica solo perché il privato concede per 10-12 giorni l'anno la possibilità di utilizzare un teatro, o solo perché permette in alcune ore durante l'anno la fruizione pubblica di una terrazza con vista panoramica sulla città. Ma se queste strutture, e quella di Costa San Giorgio è solo l'ultima citata, ma abbiamo parlato anche della manifattura tabacchi con lo studentato di Heinz, abbiamo parlato di via Pietrapiana con un'altra ipotesi di albergo, abbiamo parlato di tante altre cose, compreso il quartiere intero che dovrebbe sorgere alle officine grandi riparazioni, potrebbero ospitare locali per le scuole, non necessariamente aule, ma magari spazi polivalenti, luoghi comunque dove si possa svolgere una formazione pubblica che sia un diritto dei ragazzi di oggi, che sono già cittadini e che saranno anche lavoratori e che vogliono essere classe dirigente. Classe dirigente che deve trovare i propri spazi e i propri tempi anche dentro la città, e invece vengono consegnate al privato. Quindi come si fa poi a condannare con autoritarismo e a sbeffeggiare le richieste di spazi da parte degli studenti? Io non lo so, ma evidentemente è quello che accade. Le proteste, insomma, sono state di diverse scuole. In questa settimana, appunto, ieri, che era martedì 14, abbiamo visto il Galilei, di cui guardavo l'articolo, ma anche il Peano, che concordando, negoziando, discutendo con una preside che forse è ancora più autoritaria, incarna ancora di più la figura dei presidi manager nata in questo ventennio di riforme e di trasformazioni della scuola insieme a quelle della società tutta, hanno comunque dato vita alla mobilitazione della scuola Peano. Quindi non sono solo i licei, come spesso è accaduto in alcune fasi della nostra storia, a mobilitarsi, sono anche gli istituti tecnici, sono stati anche gli istituti professionali. E insieme alle testimonianze, alle loro voci, sia degli studenti e delle studentesse del Galileo, sia di quelli del Peano, andiamo anche a dare, a far raccontare come nasce l'idea della manifestazione, che si svolge per l'appunto questo sabato, sempre a Firenze, dove le varie scuole, i vari collettivi studenteschi, i vari rappresentanti e rappresentanti d'istituto hanno cercato una forma larga, ma anche collettiva e unitaria, usando questo termine, per convergere. Usiamo le parole d'ordine che sono diventate di pubblico dominio, lanciate e coltivate dal lavoro della CKN e dal suo collettivo di fabbrica, e appunto la manifestazione degli studenti medi del 18. La sentiremo lanciata da uno studente del Rodolico, e questa vale come introduzione per tutto quello che sentirete e ci diranno gli studenti e le studentesse, di cui tra brevissimo andrò a passare in rassegna le loro voci che ho raccolto durante questa settimana. Credo che appunto riescano e possano raccontare quello che succede dal loro punto di vista dentro le scuole ben più di ogni mio commento, ben più di ogni commento ai giornali. Quindi a loro la parola, che è sempre un piacere sentirli parlare oggi come studenti, domani magari come lavoratori, come lavoratrici e abitanti, cittadini dei nostri territori in conflitto e in cerca di una nuova strada rispetto a quella ormai senza sbocco e senza via d'uscita che il neoliberismo continua a proporre, a riproporre in tante salse, ma che vediamo come assolutamente buia in fondo al loro tunnel. Cerchiamo questo cambiamento, cerchiamolo insieme, e la parola ai nostri studenti, alle nostre studentesse dalle scuole in mobilitazione.
Ciao a tutti, parlo come studentessa del Galileo. Appunto stamattina abbiamo occupato la scuola dopo più di 4 ore di trattativa con la preside dei professori. Siamo riusciti appunto a ottenere la scuola occupata grazie a una votazione fatta appunto stamattina, che ci ha dato come risultato 609 favorevoli all'occupazione su 704 votanti. Appunto, quindi le nostre rivendicazioni principali sono la questione degli spazi, perché appunto il Galileo fin da prima della pandemia comunque è sempre stata una scuola dove gli spazi erano mancanti e la città metropolitana non ha mai fatto niente, e quindi appunto con la pandemia ovviamente questa situazione si è accentuata ed è aumentata sempre di più, fino ad arrivare a una situazione in cui noi siamo costretti ad usare la palestra o comunque la biblioteca, l'aula magna, l'aula docenti come classi. La seconda cosa, il secondo punto, la seconda rivendicazione che vogliamo portare è appunto la questione dell'immagine che viene data della nostra scuola. Infatti la maggior parte delle volte viene data un'immagine distorta del Galileo, viene data un'immagine che privilegia semplicemente appunto gli studenti, cioè che non privilegia gli studenti, ma semplicemente vuole far vedere che il Galileo è una scuola perfetta, una scuola in centro, è la scuola del prestigio, quando in realtà non è così. Il terzo punto che vorremmo portare è appunto la questione dell'educazione sessuale, perché noi abbiamo richiesto a inizio anno l'educazione sessuale per tutte le classi come progetto di educazione civica e da alcuni consigli di classe ci è stato negato. Questo ovviamente, cioè questo era un progetto voluto dalla componente studentesca ed è stato votato dai professori, cosa che secondo noi non è giusta, anche perché comunque lo Stato dovrebbe garantire l'educazione sessuale nelle scuole e questo non ci viene concesso. E, come ultima cosa vorrei portare appunto la questione della pressione psicologica che viene fatta ormai da 2 anni a questa parte, dal momento appunto della pandemia, che nel momento in cui siamo tornati a scuola viene sempre usata la scusa del Covid, come non abbiamo fatto niente per 2 anni, di conseguenza dobbiamo accelerare adesso. Questo ovviamente non è giusto, perché noi studenti non c'entriamo niente su come è stata gestita la situazione della pandemia e di conseguenza non dovremmo pagare per quello che non hanno saputo fare ai piani alti. Questa pressione psicologica è sempre maggiore, perché infatti ogni giorno ci troviamo davanti ad attacchi di panico, a persone che non si vivono bene la scuola, quando ovviamente la scuola dovrebbe essere un ambiente sano, di tranquillità, dove imparare comunque, imparare serenamente. E questo la maggior parte delle volte non ci viene concesso. Quindi niente, noi stiamo occupando, continueremo finché le nostre voci non saranno ascoltate. E ovviamente noi del Galileo parteciperemo alla manifestazione di sabato, e l'idea comunque della componente studentesca delle scuole fiorentine è quella di portare più studenti possibili all'interno della piazza, per portare tutte le rivendicazioni sia delle scuole che hanno occupato, sia delle scuole che ci hanno provato e sia delle scuole che non ci sono riuscite. Quindi appunto gli studenti di Firenze e dintorni ci saranno e saranno decisi e pronti a portare le proprie rivendicazioni. E niente, lascio a voi la parola.
Buongiorno a tutti, io sono Filippo, un rappresentante del collettivo studentesco del Peano, e ringraziamo Radio Wombat per la possibilità di condividere la nostra esperienza di lotta e la nostra appunto occupazione, che è cominciata in data 13 dicembre e sta proseguendo. Seppur la preside ancora non ha concesso il blocco didattico per l'interruzione delle lezioni, però noi stiamo continuando la nostra lotta. Infatti siamo all'interno dell'occupazione, stiamo portando avanti assemblee, attività, corsi, e la nostra occupazione si pone in solidarietà, in continuità con ormai la molteplicità di scuole occupate fiorentine, ovvero l'onda che ormai è cominciata ormai più di un mese fa dal liceo Rodolico, che è stata la prima scintilla che ha fatto cominciare il movimento anche a Firenze. E questo movimento convergerà, non cesserà, ma bensì si ritroverà in piazza per la data del 18 dicembre, dove appunto ci sarà la manifestazione delle scuole occupate in lotta. E la nostra critica è una critica appunto al sistema scolastico, all'intero sistema scolastico che ormai ci ritroviamo a vivere. Infatti ormai si va a scuola solo per essere valutati, manca la scuola italiana, manca la parte del dialogo, manca il confronto, manca la socialità, parti che noi riteniamo necessarie e molto importanti. E mancano gli spazi, mancano i fondi e quindi riteniamo necessaria una mobilitazione.
Buongiorno a tutti, io sono Alice, un'altra rappresentante del collettivo del Peano. Un altro punto fondamentale della nostra mobilitazione è il concetto di PCTO, finalizzato esclusivamente al lavoro e non alla nostra crescita personale e alla nostra istruzione. Inoltre, questa scuola lavoro risulta inefficiente e mal gestita. Nella nostra scuola ci sono studenti che si sono trovati a fare dei progetti di PCTO in estate, soprattutto studenti ai quali è stato comunicato troppo a ridosso l'inizio del progetto, e queste ore sono necessarie per essere ammessi all'esame di Stato, e spesso questi progetti non combaciano con i nostri interessi e indirizzi di studio. Questo sistema scolastico basato esclusivamente su prove e valutazioni non fa altro che causare malessere, ansia e stress. Questi aspetti non vengono considerati, ma bensì vengono derisi o sminuiti. Pretendiamo quindi un luogo dove la nostra salute psicofisica venga tutelata e considerata. Vogliamo una scuola nella quale gli studenti siano una parte attiva di essa in quanto protagonisti e non parte passiva, e vogliamo avere voce in capitolo a proposito delle decisioni prese dall'alto che ci riguardano. Ringraziamo ancora Radio Wombat per dar voce agli studenti in lotta.
No, grazie a voi, noi vi ringraziamo per le vostre parole, sempre un piacere, sempre un onore, quindi non c'è bisogno di troppe manfrine, dai. Questi erano gli studenti del Peano, le studentesse anche, come avete sentito, e anche del Galileo, e ora ricordando a tutti l'appuntamento di sabato 18 alle ore 9:30 in Piazza Santissima Annunziata per la manifestazione studentesca appunto della rete degli studenti, delle studentesse in lotta, e andiamo a sentire da uno di loro, uno studente del Rodolico, qual è il senso di questa giornata, che non è neanche la prima. Con questo suo intervento io vi saluto adesso e vi lascio alle sue parole. Dalla stampa rassegnata di questa settimana è tutto, un grande ciao e mi raccomando, vediamoci in piazza.
Sì, questo sabato torneremo in piazza. Come hai detto anche te, è per portare con unità e solidarietà le parole d'ordine su cui abbiamo costruito le nostre azioni nell'ultimo mese. Dopo le prime occupazioni, il 20 novembre, siamo già scesi in corteo portando le nostre cause. Contro la aziendalizzazione della scuola, contro l'insicurezza e l'inefficienza dei trasporti pubblici e degli edifici scolastici, per affermare il diritto studentesco all'assemblea e per opporci ad un futuro dove l'unica prospettiva è lo sfruttamento. Specialmente per noi studenti, durante la pandemia, si sono accentuati i disagi che già c'erano. E in più, le scelte che sono state fatte per gestire la crisi hanno voluto sacrificare un settore non produttivo come quello dell'istruzione, generando gli enormi danni riguardo alla formazione e allo sviluppo che adesso stiamo pagando. In tutto ciò, ovviamente, non ci stiamo. Fin da settembre abbiamo preparato la nostra risposta e con occupazioni e scioperi abbiamo fatto capire qual è la nostra posizione. La protesta a Firenze, inoltre, si è espansa. Partendo da un liceo più di un mese fa, sono oramai stati occupati gran parte degli istituti. E questo sabato, quando torneremo in corteo, avremo la partecipazione di tutte le scuole in cui gli studenti non sono voluti stare in silenzio e si sono opposti ad un presente e ad un futuro di precarietà. Le mie aspettative sono che tutti avremo la forza per dimostrare che per avere una scuola diversa siamo pronti a lottare.